come annunciato, siamo collegati con Salvatore Loria, giornalista certificato, consulente in comunicazione e pubbliche relazioni, autore di programmi radiofonici e televisivi. Buongiorno e benvenuto, Salvatore.
Buongiorno a te, grazie.
Allora Salvatore, l'ultima volta, quindi la settimana scorsa, ce l'avamo sentiti perché tu raccontassi la tua esperienza con la preghiera e con la preghiera di intercessione, e lì un po' hai accennato a un periodo buio della tua vita, però hai detto che nel buio della notte tu hai ricevuto dal maestro, dal padre, delle lezioni importanti, e una delle prime, tu dicevi, è stata la gratitudine. Allora ti chiedo un po' di raccontarci di questa tua esperienza, perché purtroppo sappiamo oggi che sono tanti, in tante famiglie, che si trovano a combattere contro un tumore, no? Quindi non è un'esperienza sporadica, e quindi si può cadere veramente nella depressione, nello scoraggiamento, no?
Sì, penso proprio di sì, che si possa cadere. E, per la verità, devo dirti che alla luce di quanto mi stava accadendo ormai, parlo del mese di novembre, quindi un anno prima, quindi 14-15 mesi fa, quando ho appreso che avrei dovuto fare questo percorso di prelievi e di esami, c'era qualcosa che non andava con la prostata, e mi sono immesso in un percorso di, ovviamente, di riflessione. E ti cambia la vita, nel senso che nessuno di noi programma la morte, naturalmente, e quando arriva per noi è sempre prima del tempo prematura. In vista di questo, proprio in mezzo anche a una tragedia di famiglia, perché c'era un mio fratello che stava morendo di cancro, mi sono iscritto a un corso, a un doppio corso, anzi erano tre corsi, sulla salute mentale con l'Università di Harvard, sulla felicità interiore, felicità serenità, e poi ho fatto un corso che non aveva nulla a che fare con me, ma era in vista del ritorno al festival della vita, un corso sulla prevenzione del suicidio per i ragazzi. Quindi mi ero mentalmente preparato. Devo dirti francamente, questo è stato di grande aiuto. Dissi a mia moglie: questi corsi ora li faccio per me, non li faccio per gli altri. Come sai, io ho fatto almeno una decina di corsi online con l'Università di Harvard, con altre università, per mantenermi in allenamento mentalmente, in vista poi di trasferire le conoscenze ai credenti, alle chiese, ai gruppi, ai giovani. Questa volta invece lo feci per me stesso, perché ho avvertito il pericolo, ecco, c'era un campanello di allarme, che si può cadere in depressione. E poi io, fra l'altro, da 30 anni più o meno vivo, come sai, la tragedia, ma quasi, dell'esistenza della presenza di un figlio portatore di handicap con un deficit mentale, e quindi siamo confrontati con il significato della vita tutti i santi giorni. Insomma, dal punto di vista umano io avrei avuto abbastanza ragioni per cadere nella depressione, però mi sono prearmato, premunito, affrontando, prendendo l'argomento, scusa l'espressione, per le corna, cioè guardandolo in faccia con i possibili risvolti di una diagnosi di cancro. Però devo dirti che già in quel periodo, quindi stiamo parlando di 4-5 mesi fa, prendeva posto l'idea, si faceva strada nella mente l'idea che bisogna rassegnarsi, che non ci sono situazioni contro le quali non puoi combattere, situazioni nella nostra vita che non puoi cambiare. Questo aspetto,
cioè, non hai il controllo di tutto.
Ineluttabilità, inevitabilità, cioè se tu hai un tumore, io per un anno e mezzo mi sono portato dietro questa diagnosi, più o meno un anno e mezzo, e mi sentivo di dire agli altri: chi ha un tumore cammina insieme con la morte. E quindi ho avuto un allenamento abbastanza lungo per fare i conti con l'idea che avrei potuto lasciare la scena e uscire completamente di scena molto prima del tempo che io avrei pensato. Insomma, io ho sempre pensato, tempo fa, dicevo: ma che può essere che abbia altri 10 anni di vita. Quando invece è arrivato il responso dalla biopsia, mi sono reso conto che in realtà tutti questi 10 anni in effetti non c'erano. La prima cosa che feci quando, e qui ce l'ho davanti a me, peccato che non lo posso far vedere, la prima cosa che feci uscito dalla sala operatoria, riportato in camera, ho scritto un post della mia, ho messo la mia foto con il segno di vittoria alla Churchill e accanto a me l'immagine, la foto del professore che ha operato, il chirurgo, e ho scritto la foto che ho temuto di non potervi offrire. È stata lunga ma riuscitissima.
Mm-hmm. Ricordo questo post, l'ho visto, ricordo di averlo visto e letto.
Mm-hmm. E quindi da quel momento in poi naturalmente poi è cominciata tutta una serie di riflessioni, poi ho continuato a scrivere e a un certo punto mi sono reso conto, più che mi sono reso conto, un mio amico mi ha scritto a una sorella che credo abbia una, sembra incredibile, forse mi sbaglio, piena di tumori, mm-hmm. per di più un figlio portatore di handicap, invalido, più che portatore di handicap, invalido, e adesso non mi ricordo perché per un arresto improvviso cardiaco è rimasto paralizzato. Mm-hmm. E quindi quando questo mio carissimo amico che mi segue ogni giorno ha letto della mia esperienza, ha detto penso che faresti bene a condividere la tua esperienza alla luce del fatto, come hai detto tu stessa, c'è un'infinità, una marea di gente che combatte con il cancro. E ho pensato, ma cosa posso dire? Posso essere solo onesto? E così ho cominciato questa, tecnicamente.
Quindi un diario, hai creato un po' un diario virtuale, no? Un diario che hai potuto condividere
sì,
sui social.
Nel buio della notte. Mm-hmm. E ad esempio qui ne ho un altro del 31 dicembre, quindi il giorno dopo, è un'esperienza unica attraverso sul letto d'ospedale a fine anno. Poi c'era anche un po' l'emozione, poi allo stesso chirurgo ha detto ma dovevamo farla proprio a cavallo del nuovo anno. E questa è la vita. Non sono masochista e manco autolesionista, però mi sento e sono resiliente che cammina insieme con il maestro di Nazareth. Recentemente alla vigilia di questo delicato intervento, in preda a volte all'ansia perché non mi piace consegnare la mia vita nelle mani degli altri, ho detto più di una volta a lui ti voglio veramente bene indipendentemente da quello che permetti. Sono ricco con te. Ti sei rivelata a me, mi hai dato il tuo Santo Spirito ad una mente lucida e analitica. E poi agli altri dico, vi auguro e prego per la benedizione divina nella vostra vita. Qui ero il giorno in ospedale, il giorno dopo l'intervento, quindi non sapevo, ancora non avevo ovviamente i risultati dell'esame istologico che venne più o meno un mese dopo. Quindi in questo momento stavo vivendo nel limbo, mm-hmm. no? Cioè, so che è stata asportata la prostata in maniera radicale, per chi fosse curioso, con la robotica, che mi permetto di dire da assoluto profano, chi dovesse trovarsi in queste condizioni, consiglio vivamente, no, il sistema di intervento chirurgico. Adesso penso anche in film, ma l'idea era che insomma fortunatamente ero ancora in giro. Non piangiamoci addosso, apriamo le porte al 2024, non sapendo però
quello che sarebbe stato poi, no, il risultato.
Quindi sì, se questo perché rimaneva 2024. Sempre l'incertezza, sì, abbiamo mm-hmm. tolto il cancro, però non sappiamo
se ci sono metastasi,
sia,
se, ci sono, mm-hmm, se ci sono,
sì,
delle
conseguenze, se ha superato io superati i confini.
E ci ascoltiamo. Quindi Salvatore, un brano, sì, dal titolo Viva Speranza, perché alla fine tu ti sei aggrappato alla speranza che è una persona, che è Gesù, cioè tu hai consegnato la tua vita nelle sue mani, qualunque cosa poi sarebbe accaduta, no? Quindi è quella speranza che va oltre quello che poi accade nella nostra vita. Sei sempre all'ascolto di RWS Accendi la Speranza, cerchiamo di accendere la speranza sempre, anche quando sembra proprio difficile accenderla. Siamo con Salvatore Loria. Salvatore, tu ci stai raccontando la tua esperienza di lotta, di combattimento contro il tumore alla prostata, sei stato operato, ma sono stati momenti difficili sia prima, quando tu hai saputo di dover insomma combattere con questo male, che quando sei stato operato senza avere la certezza di quello che sarebbe stato, se ci sarebbe stato un dopo. Quindi non vogliamo negare che sono tante, no, le preoccupazioni, i pensieri che assalgono la mente, il cuore di un credente. Quindi sono cose naturali che non possiamo nascondere e dobbiamo essere sinceri, autentici.
Bravo, così, sinceri e autentici, e non far finta di essere super spirituali, perché solo per il fatto che siamo credenti, insomma, prendiamo anche la morte così con ilarità, insomma. Nessuno va in verso la morte così felicemente. Stavo pensando che un'altra delle lezioni che ho imparato nel periodo in cui ero in ospedale, perché come ti ho detto la settimana scorsa, fra l'altro io ho avuto anche delle complicazioni con forti coliche renali, poi dolori addominali e poi un grosso espanso ematoma nella parte dei reni, che provocava appunto queste coliche renali. E non è stato assolutamente facile, ma anche considerando, anche prima di sottopormi all'intervento chirurgico, cioè l'idea di essere, che non siamo dei privilegiati, cioè bisogna fare i conti con questa realtà che può capitare. C'è un libro che è stato scritto, riguarda i pentecostali, penso, ma è vero per tutti, dice, quando era l'autore, veramente non aveva nulla a che fare col pentecostale, era un autore pentecostale che diceva, quando le cose brutte accadono nella vita delle persone per bene, mm-hmm. Che io sia, penso di essere una persona per bene, ma non sono un santo. E cioè questa è la difficoltà, fare i conti con quello che non ci piace e che può strapparci anche la gioia così della vita. A quel punto, se posso sottolineare questo aspetto, mi sono reso conto che non era la prima volta di apprezzare le cose semplici della vita. Mm-hmm. Allora, tieni presente, sono in ospedale, non so qual è il mio destino, sono uscito dalla sala operatoria soltanto da 2 giorni e ho scritto: il tepore di una coperta d'ospedale nel cuore della notte di Capodanno è una sensazione indescrivibile, ti senti accolto e coccolato anche dalle cose materiali, quelle che tocchi, che non hanno anima, certo. Anima. La vita non ha bisogno di grandi emozioni per essere apprezzata, la vita è bella, anzi è bellissima quando esci da una sala operatoria e senti le voci allegre degli infermieri e qualcuno che mi chiede: allora, hai dormito bene? E io rispondo: sì, ho dormito molto bene. Incontrare poi in sala operatoria un'infermiera catanese, perché io sono stato operato a Modena, che aveva trascorso il Natale con i suoi nel capoluogo etneo, è stato un regalo inaspettato. Devo dire, a questo proposito, devo scrivere una lettera di un encomio alla direttrice, direttore dell'ASL di Modena, che è stato veramente l'ambiente, l'atmosfera che ho trovato prima di entrare in sala, nella zona della sala operatoria, quando ho incontrato l'anestesista e mi hanno preparato, è stata un'esperienza indimenticabile, perché hanno saputo accompagnarmi alla grande incognita, perché certo. Poi fra l'altro io dovevo consegnare la mia vita nelle mani degli altri e lì dopo non la controlli più. E questo è un aspetto fondamentale, apprezzare le cose
piccole,
belle,
semplici, le cose che a cui non facciamo caso, no? Le cose che sembrano automatiche, che sono scontate.
Un'altra cosa, io ripeto, che peccato che non ci saremmo potuti mettere d'accordo magari e organizzarci preventivamente, un'altra cosa che ho apprezzato in quei giorni è che a un certo punto ho sentito il bisogno estremo, io che mi occupo di Bibbia da quando avevo 16 anni, di avere qualcuno accanto a me che mi leggesse la Bibbia e che poi pregasse. E fortunatamente ho un grande amico, è un pastore di colore, come si dice, simpaticissimo, persona per bene. Ho detto: senti, visto che fra l'altro non abiti lontano, senti, ho bisogno che tu venga a leggermi la Bibbia e a pregare con me. E quindi poi io scrivo: un grande amico, genuino ed amorevole cristiano, oggi è stato il mio cappellano personale, ha letto la Bibbia, ha commentato e ha pregato insieme con me. Cosa serve questa semplice riflessione? Secondo me non dobbiamo sottovalutare l'importanza di una visita agli ammalati, mm-hmm. a parte il fatto che Gesù l'ha messa negli esami di Stato, così li chiamo io, no, fui infermo e veniste a trovarmi. Dice, ma quando... Poi sai la storia nel contesto che lui separa le
Matteo
capre,
25, insomma. Se non sbaglio, no?
Matteo 25. E allora lì mi sono reso conto, ho detto, ma io voglio tornare a fare il volontario in ospedale. Io l'ho fatto quando ero giovanissimo, all'età di 19 anni. Facevo il volontario nell'ospedale psichiatrico di Udine. Quella volta c'era una popolazione, se non sbaglio, che aveva bisogno di cure psichiatriche, che minimo penso erano 1000 di loro, era come un paese. Mm-hmm. Sì, la zona si chiama Santo Svaldo, tant'è che poi per, come si dice, l'abitudine è quella di dire, ma ti porta a Santo Svaldo per dire ti porta al manicomio. E lì mi resi conto della infinito senso di infelicità, di tristezza
e di solitudine, no? Che vivono molte persone in ospedale.
Assolutamente. Io avevo una carissima donna, era più grande ovviamente di me, io giovanissimo, penso che lei era solo quarantina, un ex hostess dell'Alitalia, che a un certo punto si trovò in ospedale psichiatrico, e a lei non fu detto perché, ma erano insorti dei problemi, forse c'era stata anche un po' di violenza, e si tormentava, mi diceva, ma Salvatore, ma io perché sono qui? E io non potevo dirglielo, perché manco io lo sapevo. E lì ho visto gli sguardi assenti, mm-hmm. cioè, che ti penetrano, non ti guardano, ma stanno andando oltre te.
Non sono presenti.
E lì in ospedale mi sono reso conto che forse questo è un ministero leggermente trascurato. Quindi
possiamo dire che hai trovato forse anche un altro scopo nella tua vita, fra i tanti che tu hai, no? Forse quello di magari ritornare a quel volontariato di un tempo, no? Quindi andare verso le persone che sono in ospedale.
Sì, lo dicevo a mia moglie l'altro giorno, ho detto, forse devo tornare.
E ritorniamo dopo a continuare a capire quelle lezioni che hai ricevuto durante questo buio profondo della notte.